è una notizia assolutamente positiva. Non dimentichiamo che la Cina è il principale emettitore di gas serra a livello globale, per cui la scelta della Cina rappresenta un elemento politico estremamente importante che non potrà che essere da traino anche per altri paesi, ma anche possiamo dire che ha un forte valore economico. L'adesione dell'accordo di Parigi presuppone mettere in campo obiettivi sempre più ambiziosi per quanto riguarda l'abbandono delle fonti fossili e lo sviluppo di fonti energetiche alternative.
La Cina deve tagliare di molto le sue emissioni e aumentare anche le fonti di energia non fossili. È un obiettivo plausibile?
Certo, è un percorso impegnativo, indubbiamente. Tenete conto che la Cina si è data un tempo, anche nell'accordo di Parigi si è indicato una revisione e un impegno di raggiungere picchi di emissioni al 2025. Se mettiamo insieme Cina e Stati Uniti, hanno ridotto le emissioni di CO2 in modo tale da, come dire, compensare l'aumento di emissioni che è avvenuto invece da parte di altri paesi dell'Asia e del Medio Oriente. E questo è un dato di fatto. Importanza hanno ovviamente sul fronte cinese il forte inquinamento che realizza questo paese. La Cina di recente ha anche approvato una serie di normative contro l'inquinamento. I dati che abbiamo sono ovviamente provvisori, però ci dicono che complessivamente la Cina si sta muovendo nella giusta direzione.
Dagli accordi che sono usciti dalle varie conferenze sul clima, spesso c'era un sistema di raggiungimento di obiettivi oppure di multa qualora non si fossero raggiunti. Questo sistema rimane in piedi?
Parigi è un accordo universale perché ha visto 195 paesi che hanno sottoscritto l'accordo. Di questi 195 paesi, 187 paesi hanno presentato impegni concreti di riduzione delle emissioni e questi 187 paesi rappresentano in qualche modo il 95% delle emissioni su scala globale. Per il momento in molti hanno sottoscritto, ma la ratifica riguarda solamente un numero ristretto di paesi. Detto questo, l'accordo di Parigi non ha dettagliato quali sono le modalità di verifica e di controllo per quanto riguarda gli impegni nazionali. Non ci sono quindi delle modalità di controllo e sanzione su questo fronte. È chiaro che anche a livello internazionale bisogna che da qui ai prossimi passaggi, e il prossimo passaggio della COP22 che ci sarà in Marocco quest'inverno e poi successivamente nel 2018 un primo punto di valutazione dell'accordo di Parigi, su cui bisogna lavorare perché il segretariato internazionale possa avere degli strumenti in grado di controllare e sanzionare.
Cosa rappresenta la firma di Washington per il futuro del pianeta?
È un po' l'equivalente della Cina sostanzialmente, cioè ha una prevalenza politica prima di tutto. Sappiamo che l'America storicamente sono i paesi occidentali quello con maggior perplessità rispetto alla questione del cambiamento climatico, anche se il problema di fondo sarà poi vedere come andranno le presidenziali, e dopo anche in questo caso una forte valenza economica. Cioè è chiaro che gli Stati Uniti d'America mettono in moto un percorso virtuoso che spingerà l'economia statunitense e quindi l'economia mondiale verso la decarbonizzazione.
Cosa significherebbe a livello pratico raggiungere questa diminuzione delle temperature globali?
Grandi cambiamenti, nel senso che se l'obiettivo sostanzialmente è un meno 60% di emissioni al 2050, significa per esempio ripensare completamente il sistema dei trasporti. Per quanto nel giro di 10-15 anni l'auto ibrida e l'auto elettrica prenderanno sempre più piede in Europa e nel mondo, è tutto evidente che dovrà essere potenziato in modo significativo il trasporto collettivo e quindi il trasporto su ferro. In secondo luogo, un'altra trasformazione fortissima sarà legata alla questione edilizia e al riscaldamento, raffreddamento le nostre case. Tutti saremo chiamati a assumere delle iniziative per ridurre le emissioni legate al riscaldamento e al raffreddamento domestico. Un terzo ambito dove saremo chiamati a attuare un cambiamento è per esempio legato alle diete alimentari. Noi sappiamo quanto oggi il cibo incida fortemente sulla produzione di CO2 e di altri gas serra e quindi sul cambiamento climatico. Sappiamo quanto per esempio emetta un chilo di carne per dire rispetto alla verdura. Saremo chiamati quindi a una trasformazione delle diete alimentari e a un regime di dieta differente in cui sarà meno consumo di carne e più consumo di verdura o di legumi. Ricordiamoci che quest'anno le Nazioni Unite hanno definito l'anno mondiale dei legumi proprio perché si rappresenta un elemento fondamentale anche nella direzione della lotta al cambiamento climatico. Quindi questo è un aspetto estremamente interessante su cui saremo chiamati ad impegnarsi tutti quanti e sul quale in qualche modo un contributo certamente di sensibilizzazione è venuto anche dalla recente Expo che si è svolta in Italia, che va proprio al centro la questione della sostenibilità del cibo.